ringrazio per l'invito, come dico tutte le volte sono molto contento di tornare a Bergamo, sia perché la città mi piace, sia perché con tanti di voi ci conosciamo da anni ed è una bella esperienza di amicizia e di fraternità tornare. Stasera sono molto più rilassato del solito perché avendo sentito che dopo sono rinfresco, sento meno prudere diciamo infliggere una quarantina di minuti di chiacchiere, perché almeno poi dopo arriva qualcosa di sostanzioso. Come ha detto la pastora Perelli, non sono uno storico, non ricostruisco neppure per sommi capi la vicenda di questi 150 anni, che come sapete per i valdesi ha significato passare dalle valli valdesi all'Italia, ma per il resto dell'evangelismo italiano ha significato la nascita dell'evangelismo italiano, e questo non lo dobbiamo dimenticare. Ci sono evangelici in Italia soltanto perché e da quando c'è l'Italia libera. Prima non ci potevano essere, perché nessuno permetteva che ci fossero, e per quello che riguarda la città di Roma, la data non è 150 anni, cioè il 1861, ma è il 1870, che prima si poteva stare da evangelici a Roma soltanto in carcere sul luogo o nelle ambasciate prussiane e svezie. No, ma è così. Allora io voglio fare una cosa un po' tra la memoria e l'attualità, credo che ho 4 o 5 medaglioni, diciamo così, e come è stato anticipato tutti molto profilati, per cui non pretendo affatto di avere ragione, ma almeno di suscitare qualche riflessione o qualche contrasto addirittura. Il primo punto si intitola lo strano patriottismo evangelico, perché chi ci guarda dal di fuori può effettivamente avere l'impressione che noi evangelici italiani, adesso parlo soprattutto di noi, valdesi, metodisti, i battisti, siamo patriottici, perché esibiamo spesso il tricolore. Io ero beatamente negli Stati Uniti il 17 marzo scorso, quando si sono celebrati i 150 anni della dichiarazione di indipendenza, però ho festeggiato anche in America andando a fare lezione al mio college, non mi ero portato una coccardina tricolore, niente, ma per fortuna fumavo dei toscani prodotti in Pennsylvania dalla Avanti Cigar, marca Parodi, che hanno in diagonale un tricolore sulla scatola di cartone, io l'ho ritagliato, l'ho cucito sul blazer blu del college, e così per tutto il giorno tutti mi chiedevano ma perché era questa coccardina, e dicevo perché oggi celebriamo i 150 anni dell'Unità d'Italia e li celebriamo come cittadini italiani ma anche come evangelici. Su tutti i nostri edifici c'era il tricolore. Ma due anni fa, mi sembra, per la prima volta ho partecipato al culto del 17 febbraio nella mia città, nel mio paesino natale, a Pomaretto, che è uno di quelli che usano ancora il 17 febbraio prima di fare il culto, cioè di recarsi in culto in corteo. E siccome su quella chiesa insistono tre comuni, abbiamo camminato un'ora per toccare il territorio dei tre comuni, e il corteo era così composto: davanti c'erano i carabinieri, i tre sindaci con la fascia tricolore, il pastore locale, il predicatore già con la toga perché non c'era più tempo di mettersela, la banda, o le bande, anche delle bande consociate dei tre comuni che suonavano musica, avessi dovuto fare un'obiezione, avrei detto dovuto suonare musica patriottica e non semplicemente delle belle marcette tipo il concerto di Capolanno dal Musikverein di Vienna. E dietro una folla compita, silenziosa. Allora io mi sono chiesto, essendo la prima volta che vi partecipavo in quella forma, e mi ha colpito l'immagine, dico se ci fossero qui dei giornalisti che non c'erano, delle televisioni che non c'erano, e se fossero intelligenti, e spesso non lo sono, non potrebbero non notare la somigliante e il contrasto con la processione del Santo Patrono, perché la configurazione del corteo è esattamente la stessa,
davanti i marescialli, i carabinieri, ci fosse stata lì la polizia, c'era anche la polizia, c'erano i vigili urbani dei tre comuni, tutti in ghingheri, e poi al posto della statua del santo c'era il tricolore. Allora io per tutto questo percorso, e ho anche scritto una lettera a Napolitano che non glielo mai mandato, mi sono dimenticato, con queste riflessioni. E io mi sono chiesto perché noi prima di andare in chiesa sfidiamo silenziosamente davanti al tricolore. Perché uno potrebbe dire, è strano. All'inizio, molto probabilmente, dopo il 1848, c'era un sentimento anche criticabile di devota gratitudine dei sudditi nei confronti del re buono Carlo Alberto che gli aveva dato la libertà. E in appendice a certi nostri mari c'è ancora un inno, Charles Albert e la libertà, diciamo che io oggi non raccomando, è messo come canto popolare, non come inno per il culto. Ma insomma, è uscito quest'anno per il 17 febbraio il consueto opuscolo della Società di Studi Valdesi, ho fatto tempo ieri soltanto a leggiucchiare un po' sull'Amico dei Fanciulli. Beh, ci sono delle pagine dell'Amico dei Fanciulli intorno, prima e dopo la prima guerra mondiale, che anche quelle non raccomanderei come patriottismo, diciamo così, un realismo sabaudo spinto all'estremo, i Valdesi sono sempre stati più conservatori di tutto lo schieramento evangelico italiano, non c'erano tanti socialisti come poi in altre denominazioni, e poi la retorica della guerra, della pace, eccetera. Questo all'inizio può avere giocato, ma io mi sono chiesto, nelle nostre generazioni, quelle del secondo dopoguerra, quelle anche più giovani, che non hanno nessuna di questa retorica, anzi semmai siamo piuttosto sbarazzini, irriverenti, e si è chiesto perché camminiamo dietro al tricolore. E la mia risposta, che voglio condividere con voi, è questa. Noi camminavamo convintamente dietro alle insegne della Repubblica. Perché questo è il tricolore, con buona pace di quelli che lo sbeffeggiano, oggi il tricolore non è il simbolo di un popolo nel senso etnico, sono le insegne della Repubblica, sono il simbolo della Costituzione. E allora ci fosse qui mio amico Paolo Naso, che detto per inciso fa pubblica confessione di amore per Bergamo, anche alla Camera dei Deputati, in una sala della Camera, io l'ho sentito, e vabbè, continuamente non mancava di dire che lui era orgoglioso di essere cresciuto a Bergamo. Allora, se ci fosse parlando mi criticherebbe moltissimo per questa citazione, ma non importa, la faccio lo stesso. Come forse sapete, negli Stati Uniti d'America c'è una formula molto discussa che si chiama the Pledge of Allegiance, cioè il giuramento di fedeltà, diciamo così, alla bandiera. E oggi è molto controverso perché nel 1954, in piena guerra fredda, venne a qualcuno l'idea di metterci un riferimento a Dio. E allora, ma la versione originale, formulata da un pastore battista, non da qualcun altro, e che viene usata nelle scuole, eccetera, è questa. Prometto fedeltà alla bandiera e alla Repubblica che rappresenta. Ecco, io mi sono ritrovato. Per noi la bandiera rappresenta la Repubblica, una nazione indivisibile, ed è lì che poi hanno aggiunto under God, sotto Dio. Ma io mi piace sempre sotto Dio, perché di Dio parleremo più avanti. Dunque, fedeltà alla bandiera e alla Repubblica che rappresenta, una nazione indivisibile con libertà e giustizia per tutti. Chi di voi sa qualcosa della partecipazione dei Valdesi alla lotta contro il nazismo, contro il fascismo, non si stupirà di certo che sia per ragioni contingenti, perché nella divisione territoriale delle squadre armate toccò a Giustizia e Libertà le valli valdesi, ma certamente anche per ragioni ideali la maggior parte dei valdesi antifascisti si ritrovavano appunto in Giustizia e Libertà. E quindi così spiegherei a chi ci richiedesse conto il nostro patriottismo, nessuna retorica di una nazione, una di religione, d'armi, eccetera, eccetera, ma la fedeltà alla Repubblica, che è questa, la convinta critica, la libera adesione alla Repubblica che questa bandiera rappresenta. Cioè, è per quello che camminavamo in silenzio quel giorno, perché vedendo la bandiera era come se ci fossero raffigurati da un lato i diritti inalienabili che la nostra Costituzione sancisce, ma anche i doveri che ne conseguono. E se c'è un contributo che i protestanti possono dare al dibattito civile in questo ed altri paesi, è appunto questo nesso inscindibile tra la libertà che viene prima, i diritti inviolabili, ma appunto la responsabilità e i doveri che la libertà, non la sudditanza, porta con sé. Questo sarebbe il primo medaglione. Il secondo si intitola "Tanto amore per una mamma che non ti vuole", punto interrogativo, o perché poi si passa dalla pagina che ha a che fare col padre alla madre. Anche questo io lo trovo strano, e se ci pensate vale non soltanto per i valdesi ma anche per gli ebrei. Le due minoranze entrambe sono caratterizzate dalla loro immediata, spontanea e convinta adesione ai valori risorgimentali. Appena emancipati, le emancipazioni sono diverse, come sapete quella, l'esito delle emancipazioni, quella dei valdesi, che erano allora molto influenzati dalla teologia del risveglio, sentirono che la libertà, oltre che voluta, andava anche usata per far cosa? Per portare l'Evangelo agli italiani, per una missione agli italiani, su questo poi ci sarà un punto specifico. Gli ebrei ovviamente non avevano questa spinta missionaria. Noi abbiamo pensato di dover portare l'Evangelo agli italiani e speravamo, sarà il terzo punto, anzi sognavamo che moltissimi di loro sarebbero diventati evangelici e anzi dicevamo e scrivevamo che in fondo non aspettavano altri. Finalmente arriviamo noi che loro da tanto tempo aspettavo. Su questo ci sarà poi il terzo punto. Ma al di là di queste differenze tra l'emancipazione degli ebrei e dei valdesi, tra gli ebrei portò anche una tensione tra quelli che in fondo vissero la libertà anche come necessità di diventare come gli altri. In fondo di attenuare la diversità ebraica. Perché adesso che non siamo più discriminati, perché allora vogliamo continuare a mantenere la nostra specificità? E invece quelli che ritennero invece che nulla dovesse essere annacquato dell'ebraismo originario, come sapete a questa tensione che lascerò dopo l'emancipazione dell'ebraismo europeo, per cui in America, in Inghilterra, in Germania, e in Inghilterra ben presto si fondarono comunità ortodosse e per reazione nacquero comunità liberali e riformate con accuse reciproche, insomma i riformati liberali accusavano gli altri di essere rimasti attaccati al passato e gli altri accusavano i riformati di essere assimilati, appunto, non soltanto di aver reinterpretato in termini moderni l'ebraismo, ma di averlo annacquato, anzi in fondo abbandonato. All'estero questo portò a grandi spaccature, in Italia, che chiudo la parentesi sugli ebrei, fino ad oggi, la cosa sta un po' spicchiolando, ma fino ad oggi è valso un compromesso che loro stessi, gli ebrei, definiscono la via italiana o la via cattolica o la via romana all'ebraismo, per cui i rabbini sono ortodossi, il culto nelle sinagoghe è ortodosso, ma fino ad oggi tutte le possibili articolazioni dell'ebraismo non hanno condotto a spaccature nella comunità e tuttavia era una presidenza degli ebrei come Giulia Zevi, che era assolutamente un ebreo liberale, ma appunto rappresentava l'unione delle comunità ebraiche in Italia. Ma al di là di queste differenze, protestanti ed ebrei si infervorano per la causa nazionale. Diciamo gli ultimi venuti, quelli che fino a poco prima erano esclusi, ghettizzati, e sono tra i primi e con più, perché tra i primi e con più entusiasmo si infervorano per la causa della Nazione Unita. E questo va rilevato, non voglio approfondirlo più di tanto, ma è una cosa che colpisce. In fondo si appassionano della causa di un paese che per lungo tempo non li ha voluti, e qui non lo faccio, ma anche perché non c'è bisogno di farlo, in fondo da quando non ci siamo su questo stivale e nessuno si è mai voluti. E se i valdesi sono sopravvissuti era soltanto perché c'erano già prima ed erano un po' più numerosi degli altri, ma se voi pensate, sempre di più gli storici lo stanno approfondendo e riscoprendo, nel XVI secolo in Italia non c'erano soltanto dei singoli simpatizzanti della riforma protestante, c'erano dei circoli riformatori. Le opere di Lutero e Calvino furono ben presto le principali tradotte anche in italiano. Pensate che persino l'istituzione della religione cristiana di Calvino fu già tradotta in italiano nel 1562 da un poeta siciliano, così è scritto sul fronte. Cioè, un poeta siciliano che nel 1562 traduce in italiano l'istituzione. Tutto questo è scomparso, con l'eccezione dei Valdesi, e perché Roma era troppo vicina, e i protestanti italiani del XVI secolo, tolti i Valdesi, sono tutti o morti o all'estero come profughi. Pensiamo a Lucca, che ha dato buona parte della borghesia di Negrina, sono oriundi lucchesi, e i Muramati, i Turettini, i Diodati, per cui già nella seconda metà del XVI secolo a Ginevra si parlava di una cavalaria italiana, cioè la fricca degli italiani, perché erano tutti commercianti, tutti già molto ricchi e hanno avuto una funzione importantissima nello sviluppo borghese di Ginevra, ma appunto sono italiani e sono andati a Ginevra non perché gli piaceva il lago Le Mano, sono andati a Ginevra perché a Lucca non potevano più stare. Ma quello che mi preme di più, concludendo questo secondo punto, e non dire, ricordare sempre, non ci hanno voluto, ci hanno perseguitato, eccetera, eccetera. Ma è un altro aspetto più attuale. In fondo noi siamo appassionati di un paese che ci ha ignorato e ci ignora e che sostanzialmente non ci capisce. Adesso faccio degli esempi, su questo punto bisognerebbe molto approfondire, perché io non sono più tra quelli che dicono ecco non ci capiscono. C'è anche il problema che forse non ci facciamo capire. Più invece come professore di università, ecco sempre meno se gli studenti non capiscono, penso che sia colpa degli studenti che sono dei bulli, cosa sacrosanta da dire, più si va avanti nella scuola moderna più sono dei bulli. Quando alle tesi di master bisogna correggere gli errori di italiano, però appunto questo è solo metà, l'altra metà è effettivamente, però voi pensate, un esempio che posso aver fatto qui facendo la discorso, pensate ai talk show televisivi, quando mai voi vedete un intellettuale protestante a discutere di qualche cosa? Di recente è stato scritto una lettera alla Repubblica, a Serra, credo, e il quale dice effettivamente è vero. E anche quando veniamo invitati, per questo faccio questo discorso, non per dire che noi siamo molto intelligenti, molto simpatici, però non ci fidano, quando veniamo invitati è perché siamo una minoranza. E bisogna rappresentare le minoranze, è giusto che le minoranze abbiano voce. E io ormai tutte le volte che posso infilo questo discorso per dire, quasi con un po' di presunzione, ma sarebbe importante che ci invitasse non per noi, perché noi così possiamo dire, ecco vedi, anche noi come minoranza contiamo qualcosa, ma per voi, perché è un dramma dell'Italia, della cultura italiana degli ultimi tre secoli, il fatto che il protestantesimo qui sia stato sottorappresentato. Perché la Germania di oggi, l'Olanda di oggi, l'Inghilterra di oggi, per quello che sono oggi, sono impensabili senza la dialettica tra le confessioni e tra le religioni e senza tutto quello che questa cultura religiosa moderna ha portato di nuovo sulla scena europea. L'Italia ha tranquillamente, grazie alla Controriforma, è stata tagliata fuori da tutto questo. Allora il significato di un protestante italiano in un talk show non sarebbe quello di far vedere che ci sono anche i protestanti in Italia, ma sarebbe di introdurre, di portare quel punto di vista che fa parte fisiologicamente della dialettica della cultura religiosa, ma non solo, anche filosofica, culturale, letteraria, politica dell'Europa moderna, che invece qui non c'è mai stato. Come esempio massimo vi potrei fare una tradizione fatta da Gabriele, io l'ho anche detto dopo, ma lui si è mostrato molto compunto dalle mie osservazioni, è cambiato qualcosa, no? E io poi pure, dopo gli ho pure molto lodato il suo libro che aveva presentato a Roma. Lui fece, no, in concomitanza con il Venerdì Santo di qualche anno fa, una trasmissione sul crocifisso. Allora c'era la crede, il crocifisso appeso, eccetera, eccetera, quel musulmano che aveva detto che questo cadavere offensivo, e tutte le manfrine che si possono organizzare solo in Italia, per esempio era successo che da, come si chiama, da Bruno Vespa, io so il retroscena, nonostante gli fosse stato sconsigliato, cioè gli fossero stati consigliati dei musulmani come si deve, lui invitò apposta quello assolutamente non spendibile, che insolentì il crocifisso, col grande risultato trionfale per Vespa, che il compagno Urfi, vecchio togliattiano, dovette persino lui sbottare, e diceva, ma io non credo in Dio, ma questo è troppo, perché il crocifisso rappresenta i valori dell'umanità e della Chiesa, eccetera. Allora, da Gallerner, c'era il vescovo e la suora, il cattolico di destra e il cattolico di sinistra, c'era l'ebreo, anzi due ebrei, c'era il buddista, tutto il possibile e immaginabile, e non c'era un protestante. E il problema non è che non c'eravamo noi, il problema è che non c'era la teologia della croce di Martin Lutero, ma siccome è vero ogni tanto, hominum confusione dei providenze, a confusione degli uomini c'è la providenza di Dio, un filosofo psicanalista, credo che sia oggi un po' buddista, adesso non di Venezia, non mi ricordo il nome, no? Che non credo si sia mai cancellato da membro della Chiesa d'Albese di Milano, fece con me il corso di catechismo per adulti, lui spiegò il vero. Madre, lui spiegò il vero, lui parlò di Lutero, ma appunto lei evidente o non confusione. Insomma, questo era il secondo punto, la stranezza della così convinta adesione italiana di uomini e donne che in fondo hanno sempre avuto e in parte ancora la testa altrove, perché questo è il paradosso, la nostra testa appunto è nata altrove, la nostra testa è piena di cose che sono di altrove, e questo già nell'Ottocento, perché appunto noi abbiamo sempre guardato più a Edimburgo, più a Ginevra, più agli Stati Uniti d'America per quello che riguarda i metodisti, che non ai nostri orticelli di qua. Le cose che ci furono nella testa appunto non sono nate in Italia, ma sono un po' di importazione, perché le nostre idee vengono altrove. E non solo abbiamo la testa altrove, ma pensiamo che per essere italiani, europei, all'altezza della situazione oggi, è necessario avere un po' la testa altrove. E che senza questo trasportare la testa altrove, cioè dove i crogioli della modernità, sia la Germania, l'Olanda, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti d'America, qui tutto è più difficile se non guardiamo altrove. Terzo punto, questo dovrebbe essere anche un po' divertente. Allora, degli strani patrioti a cui piace una patria, si appassionano per una patria che in realtà non li ha voluti, non li capisce loro stessi, in fondo sono la testa altrove, però vogliono con quella testa altrove essere italiani. Il terzo punto è 150 anni dopo, la fine di un'illusione, perché se rileggiamo la stampa della seconda metà dell'Ottocento, c'era un sogno evangelico connesso all'unità d'Italia, cioè il sogno che questo paese, che loro descriveva, era paese di Pio IX a quell'epoca, non era il paese di Monsignor Gavardi, era il paese dove Carriera Martini, era il paese di Pio IX, che loro descrivevano, non a torto del tutto secondo me, come appunto culturalmente prigioniero sotto una cappa, e il sogno era che questo paese sarebbe rinato spiritualmente, e hanno sempre detto noi sosteniamo un progetto politico civile, ma cari italiani, se volete riuscire bisogna abbordare anche il problema della rinascita spirituale. E come si fa a rinascere spiritualmente? Con il Vangelo di Gesù Cristo, che poi il tutto si materializzava nell'offerta di una Bibbia. E invece, è scritto qual è? E puoi leggere da te, in italiano, non c'è bisogno che te lo spieghi qualcuno. Tu leggi qui e diventi libero. Allora io potrei fare tanti esempi, ve ne faccio uno. Che è stato valorizzato a un convegno, il convegno che vi ha fatto a Roma in ottobre su questi 150 anni, è il discorso che Henry Pigott, l'esponente di spicco della missione britannica wesleyana in Italia, fa a Londra nel 1872, alla riunione degli amici sostenitori della società Missionary Board metodista, e in una sala straripante di persone già mezz'ora prima del tempo fissato per l'apertura del meeting, e lui fa il suo rapporto, 1872, due anni dopo la Brescia di Porta Pia, 11 anni dopo l'Unità d'Italia, e sarebbe bellissimo leggerlo tutto, ma insomma, io vado a pagina 82, e vi leggo due brani. Uno, lui fa una lettura della storia europea di quegli anni, tra l'altro interessantissima perché fa vedere che il risorgimento italiano è uno snodo europeo. Il risorgimento italiano non è semplicemente la soluzione dei problemi degli italiani, ma è un movimento europeo, un movimento che naturalmente è guidato da Dio, che vuole salvare gli italiani. E dice, quando io medito tutte queste cose relative allo stato attuale della storia recente d'Italia, sono condotto a questa conclusione. Cito, questo è un giorno di visitazione per l'Italia. Questa è una chiamata forte e seria per la Chiesa di Gesù. Il risorgimento è un'occasione non soltanto data da Dio, che governa lui la storia e non i regni, ma è un'occasione, una visitazione di Cristo, cioè l'occasione per riscoprire l'Evangelo di Cristo. Il Dio fa tutto questo non meramente per donare all'Italia l'unità nazionale o l'indipendenza politica o la libertà civile, ma piuttosto questa unità nazionale, l'indipendenza politica e libertà civile sono i mezzi che conducono ad un fine ulteriore, che quel fine è la presentazione dell'Italia a suo figliolo Gesù Cristo in Signore. Questo fu il grande sogno dell'evangelismo risorgimentale. Potremmo fare decine di esempi. Mi ricordo a memoria che quando nel Sinodo Valdese nel 1854 o 3 si discuteva dove fare la futura scuola di teologia, quella che è oggi la facoltà in cui anche insegno, e ci fu una discussione tra Alecchiamo Torre Pellice, la maggior parte aveva già deciso dove essere Torre Pellice, ma io ho riletto e trascritto in parte in un articolo il discorso, non mi ricordo adesso il suo nome, di un membro del Sinodo che invece sostenne con calore Torino. Chi conosce il Borghese delle Valli? Perché Torino è da Italia. E dice, questa è un'ora storica. E dice, noi dobbiamo smettere di pensare di essere soltanto mandati qui ai quattro valdesi che sono nelle valli, l'Italia ci aspetta, e fa usa una bellissima metafora, non bisogna più usare barchette, bisogna prendere un veliero e il vento gonfierà le vele, noi andremo a parlare all'Italia, per questo bisogna fare la facoltà a Torino, la scuola e non a Torre Pellice, e che c'è anche, per chi di voi conosce le valli, una battuta che mi piace moltissimo, perché dice no, Torre Pellice, sì, va benissimo per il controllo, control the emergency, si chiama, per controllare la morale degli studenti. E questo vale fino ad oggi. Io, se voglio essere informati su dettagli scabrosi della mia vita privata, anche quelli che non ci sono, e basta andare in un caso di Torre Pellice, per cui se siete interessati, andate al Caffè Londra o in giro, state un po' a sentire, certamente qualcosa di... però adesso bisogna parlare in italiano e pensare in italiano perché questo popolo si aspetta. Allora, il risultato di questo sogno ce l'avete davanti agli occhi. Certo, si sono fondate centinaia di comunità, da Aosta, il punto più a nord immaginabile, fino a Pachino, il punto più basso della Sicilia, 40 km a sud di Tunisi, da Nizza, che allora era Sabaura, fino alla Jugoslavia, ma siamo 22.147, se stanotte nessuno vive in mare, siamo 22.147 valdesi e metodisti, alla stampa si può dire 35.000, poi un po' di luterani, un po' di battisti, eccetera, eccetera, le chiese libere in crescita, 250.000, ma insomma questa riscoperta di un cristianesimo diverso da parte dell'Italia non c'è stato. Ma vi voglio leggere, la faccio bene, vi voglio leggere un'altra parte che è divertentissima, ricordate sempre la data, 1872. Lui dice però, in questa ora storica della visitazione ci sono degli influssi maligni. In mezzo c'è un pezzo spionografico di risparmio, diciamo così, degli influssi maligni. Allora, voi immaginate l'Italia di oggi. Immaginate l'Italia di oggi e sentite queste parole. Gli influssi maligni che nel 1872 avrebbero ostacolato la rinascita dell'Italia. Uno. La ignoranza e superstizione delle masse. Tu probabilmente allora pensava a qualche cosa legato alla religiosità popolare. Noi oggi possiamo mettere qualcos'altro sotto la ignoranza e superstizione delle masse. La politica temporeggiante degli uomini di potere. La politica temporeggiante. La corruzione domestica. La corruzione domestica, il linguaggio sempre più noto, la quale cominciando da luoghi più alti si insinua per tutti gli ordini della società. La suscettibilità d'emozioni meramente superficiali. L'amore della pompa, della musica e della cerimonia, con dei grandi paradossi per cui in Italia che ha dato il maggior numero di musicisti, eccetera, eccetera, che è la mamma dell'opera lirica, è praticamente impossibile andare all'opera in Italia, mentre invece voi andate a Londra in qualunque sera dell'anno, se volete vedere un barbiere di Siviglia, magari in un teatrino di provincia con dei cantanti un po' stressati, ma farò sentire vostro figlio, potete qua. La disposizione nelle cose dell'anima di dare una procura generale al prete. E su questo vi darò tra poco un esempio grandioso. Lo scetticismo derisorio che domina le classi più colte e che stima la pietà ipocrisia e il ministero pretismo. Cioè, finirò su questo. Cioè, mi piaceva l'atteggiamento di un italiano colto, che naturalmente ha ragione. Non c'è nessuno, non è una cosa scientifica, non è una cosa seria, si può solo essere scettico. La pietà. Ma il ministero è pretismo, cioè però ci sono i preti che loro hanno la funzione di dire alcune cose, quindi io non credo alla religione, però la religione tutta bottega e il Vangelo stesso una favola menzognera. Questi sono gli influssi maligni che contendono con l'Onnipotente per lo splendido prete. Vabbè, questo era il sogno in Francia. Adesso viene l'ultimo punto, queste sono proprio medaglioni, le sfide di oggi. Allora io ne individuo tre, parlo di più sulle prime due che so cosa dire, e la terza che è la più importante, siccome allora mi sembra che la prima sfida sia questa. Noi siamo tra quelli, credo, che si rallegrano per il cammino percorso fin qui, in particolare difendiamo estremamente la nostra Costituzione Repubblicana, nonostante l'articolo 7 della Costituzione, che è un mostrum nel mondo, perché non conosco nessuna carta costituzionale in cui si menzioni un trattato internazionale, vabbè, ma noi la difendiamo, ma siamo tra quelli che dicono che è un processo incompiuto, che molto rimane ancora da fare, e il nostro sindaco, quando ci ha invitati a celebrare, come abbiamo fatto, i 150 anni dell'Unità d'Italia, ha anche sottolineato il fatto che questa dovrebbe essere un'occasione per noi, ma anche per tutti i cittadini, di ripensare criticamente che cosa ne è di quegli ideali, di quelle aspirazioni, di quei progetti, insomma, misurarsi anche criticamente. Noi, gli evangelici italiani, insieme a pochi altri, sosteniamo che rimane incompiuta la piena estensione dei diritti e rimane incompiuta la laicità. Alcuni esempi a tutti noti bastano a richiamare questo tema. Come sapete, in ambito di libertà religiosa, non si può dire in Italia che la libertà religiosa sia la stessa e uguale per tutti. Lasciamo stare il problema del concordato, appunto, quello è, forse i gradini di un podio, al primo posto c'è il concordato. E tutto quello che c'è intorno al concordato, una pletora di finanziamenti e di leggi particolari che è persino difficile documentare. Vabbè. Poi ci siamo noi, secondi un po' meno, ma un po' più privilegiati degli altri, cioè le chiese che hanno delle intese, che accedono all'autotermine, poi ognuno lo usa come vuole, insomma questo è un altro livello. Poi ci sono quelli che chiedono in vano di avere riconosciuto un'intesa. E lì non è che non ce l'hanno perché non ne hanno diritto, perché le commissioni competenti, è tutto a posto, manca la firma del governo, cioè la firma del governo. Il governo è a siglare, non vengono portati in Parlamento per la ratifica e qui non c'è nessuna differenza che ci fosse Prodi o ci fosse Berlusconi. E quindi c'è questo limbo di comunità religiose rispetto alle quali gli esperti del Parlamento dicono che l'incarica hanno detto è tutto a posto esattamente come i valdesi, gli ebrei, gli interani e tutti gli altri, poi non si firma. E poi invece c'è il mondo, il quarto livello di quelli che non hanno ancora chiesto, non intendono chiedere un'intesa e per i quali valgono ancora alcune delle leggi fasciste non adottate. Qui per esempio quello che per noi è banale, che se uno è valdese e dice ok sono in ospedale, voglio che mi venga il pastore a trovare, non lo può fare un musulmano. E non lo possono fare altre chiese, non si vede perché, il pastore può andare e eccetera. Quindi questa è una situazione piuttosto grave, ma la cosa più grave secondo me è che non c'è la sensibilità, e vi faccio un esempio che secondo me grida quasi come il sangue di Caino, il sangue di Abele. Nel 2006, mi sembra, sì, 2006, a un'audizione della Commissione Affari Costituzionali della Camera, 62 parlamentari italiani hanno ricevuto i rappresentanti delle varie confessioni religiose, il primo naturalmente è stato l'allora segretario della Conferenza Episcopale Italiana, oggi vescovo di Firenze e anche cardinale, Betori, citiamo di tutti, ci conosciamo anche, ma noi abbiamo esattamente la stessa opinione, il quale di fronte a questa discussione, cioè che libertà religiosa è se ci sono appunto diverse fasce, diversi livelli, lui disse, testuali parole, cito a memoria ma è così, il fatto che le confessioni religiose siano tutte uguali davanti alla legge, come dice la Costituzione, non implica parità di trattamento giuridico. E lo cito qui non per prendermela col fratello Vettori, ma per fare tumultuare le mie viscere rispetto ai 62 parlamentari italiani, che non ha nessuna importanza se fossero di destra o di sinistra, della Lega o non della Lega, ma che 62 parlamentari, tra 62 parlamentari, non uno gli venga in mente di dire, scusi, eccellenza, mi può spiegare meglio? Perché forse io non intendo tanto di diritto, ma allora, tutte le confessioni sono uguali davanti alla legge, ma possono avere, ci può essere disparità di trattamento giuridico. Ecco. Quindi questo rimane un fonte su cui vigilare, non parliamo del riconoscimento delle coppie di fatto, che c'è in un sacco di paesi europei, non turba nessuno, le chiese non scendono, fanno le barricate e non si dice come in Italia che se si permette di riconoscere le coppie di fatto o addirittura le coppie dello stesso sesso, questo è un attacco ai matrimoni. Voi conoscete qualcuno che dice io non mi sposo perché questi due omosessuali non si possono sposare? Lo vedete voi in nesso, cioè tra il fatto che io sono turbato e che l'omosessuale a sposarmi, perché non parliamo del testamento biologico. In Germania addirittura circola un testo di un testamento biologico per cristiani che porta la firma del presidente della conferenza episcopale tedesca, cardinale Lehmann. Lo hanno già firmato, dall'altra parte, Manfred Koch, presidente delle chiese protestanti, lo hanno già firmato 3 milioni di persone. Non parliamo dei limiti alla ricerca scientifica. Insomma, sul piano di una effettiva laicità, di una effettiva separazione, c'è ancora molto da fare, tanto più, che io credo sia in atto in questi anni una vera e propria riscossa clericale, cioè nel vuoto della politica scomparsa la rinfianta, almeno da me, democrazia cristiana, ormai appunto la negoziazione si fa da parte delle gerarchie direttamente con la classe politica, direttamente con il Parlamento, e dall'altra parte meno si è vicini personalmente alla fede cristiana, più si è disposti a negoziare, più si è disposti a negoziare tatticamente forse su questi temi, e questo, parentesi, secondo me è uno dei drammi del nostro paese, che in fondo i liberali di cultura sono sempre stati una minoranza, perché ci sono stati dei cattolici liberali, ma ecco, la matrice dei grandi partiti che hanno fatto è costruito, è fatto anche un sacco di morte, le cose buone, certamente non è nei valori del cittadino libero e liberale, eccetera, eccetera. È piuttosto altrove, e su questo concluderò, su questo concluderò questo punto, mi era venuta in mente una bella idea, a proposito di parlare al Parlamento, non so se voi ne avete avuto l'occasione, io per mestiere, diciamo così, siccome poi mi chiamano i giornalisti, mi sono letto in tedesco, anche visto il video, la visita di Benedetto XVI al Bundestag, dove lui ha fatto un discorso molto diverso da quelli che fa in Italia, molto più aperto, anche è stato per il Sudillo, l'altro, eccetera, eccetera. E io sono andato a studiare la situazione. Mi ha colpito, gli parlo solo del protocollo. Lui è stato ricevuto come tutti gli altri capi di Stato esteri, per cui è stato salutato dal Presidente del Bundestag, che ha letto le sue 4 o 5 cartelle di discorso, rivolgendosi al capo di uno Stato estero. E il Papa ha risposto con un discorso di 4 o 5 cartelle, rispondendo al Presidente del Bundestag. Vi ricordate tutti come è stato in Italia. Il Papa è stato invitato a Camere Riunite e non si capiva se era il re dello Stato del Vaticano, il capo della cristianità o il capo del vescovo di Roma, a Camere Riunite a tenere una lezione magistralis di un'ora e un quarto. E io mi ricordo perfettamente i commenti sui giornali del giorno dopo, e che parlasse il compagno del trono o che parlasse, non mi ricordo, più che dall'altra parte, tutti e due parlavano così, dicevano no, ma non bisogna fare speculazioni politiche e provare a interpretare, perché le parole del Santo Padre sono per tutti e si ascoltano e si meditano. Ecco, io ritengo che in questa Italia ci sia ancora molto da fare, e che uno dei contributi che noi possiamo dare è quello di tenere alta l'attenzione su questi temi. Noi raccogliamo, so che lo farete anche più bello, raccogliamo i testamenti biologici, pur sapendo che in questo contesto non servono assolutamente a nulla a risolvere il nostro problema personale, ma semplicemente appunto per livellarsi a questa cappa di non so che cosa. Allora, a questo punto concludo con l'esempio, non ve lo leggo tutto, ma ve lo potete scaricare da internet, è un testo che mi ha così turbato nel profondo che sono passati 3 mesi e non sono ancora riuscito a scrivere un esdelirio critico, perché io scriverei un libro, e non so te, su ogni frase qui mi darei pacchettati sulle dita. Dunque, dopo il famoso incontro di Toby, 4 persone, e alcuni di voi riconosceranno i personaggi, il primo sono in ordine alfabetico, Piero Barcellona, Paolo Sorbi, Mario Tronti e Giuseppe Vacca, tutti marxisti di formazione, io ne conosco 2 personalmente. Allora, Mario Tronti era uno che ci bacchettava sempre la sinistra col suo operaismo, e il compagno Vacca, anche amico, presidente, direttore dell'Istituto Gramsci, è un vecchio fogliattiano di ferro, l'intellettuale di riferimento del compagno D'Alema. Allora loro scrivono un documento per il PD, per una nuova alleanza, per l'emergenza antropologica. E cominciano dicendo che c'è una inedita emergenza antropologica che è la radice più profonda della crisi della democrazia. E sapete qual è l'emergenza antropologica? Il discorso sulla vita dal concepimento fino alla morte che fa Benedetto XVI. Sì, esattamente sì. E quindi, dice, siccome vediamo che da parte della Chiesa c'è la tendenza a valorizzare l'apporto della modernità, e il PD ha deciso di definirsi partito di credenti e non credenti, una cosa che all'estero farebbe sghignazzare anche le galline, perché la CDU e anche la CSU del Bayer sono da sempre un partito di credenti e non credenti, e qualunque partito nel mondo civile è un partito di credenti e non credenti. Però il PD dice, siamo un partito di credenti e non credenti. Che poi in Italia, naturalmente, su questo potrei fare una conferenza interna. Che cosa vuol dire credente e non credente? Vuol dire gente che sta nell'area cattolica e gente che sta in quella che si chiama in Italia l'area laica, cioè quelli che non sono cattolici. Credente e non credente in tutto il mondo vuol dire ci credo personalmente oppure sono un ateo militante. Lo affermo o lo nego, non delle aree di riferimento. Tant'è che quando io ricevo la roba dei gruppi, di colleghi, studenti o delegazioni ecclesiastiche di americani e di tedeschi, anni fa quando gli dovevo spiegare che in Italia c'era un movimento che si chiamava degli atei devoti, ma voi dovete vedere le facce che facevano, ma come si fa a essere atei devoti? Perché se dici in tedesco fornicare o parius in inglese, e per lì la pietà è una cosa seria, la pietà è quella di uno che sa a memoria quasi tutto l'immagine. E la pietà è quello dell'americano, io sono stato adesso 7 mesi, che appena hai fatto 5 parole con lui, e lui ti vuole dire la sua religione, che sia massone, là mica non nasconde, ti dice io sono massone. E l'altro ti dice io sono ebreo, vuoi venire a vedere la mia sinagoga come bello il culto il sabato, eccetera. E l'altro ti dice io sono battista, se abbiamo un predicatore eccezionale, viene poi un coro, e poi pregano, in pubblico. Questa è la pietà. E allora come fai? Se sei devoto, come fai a essere ateo? Ma certamente là un ateo non direbbe, vabbè io non ci credo, però lo stesso mi faccio il segno della croce. Eh no, perché se sei ateo non ti fai il segno della croce. Se ti fai il segno della croce è perché ci credi. Ecco. Allora, e poi continuano dicendo che naturalmente uno dei fronti di questa ricostruzione intorno al PD e di fronte ai problemi dell'Italia dell'emergenza antropologica, ha ragione il Papa che bisogna rifiutare il relativismo etico e che bisogna pensare che è vero ci sono dei valori non negoziabili. E loro traducono i valori non negoziabili e certo bisogna esserci una coerenza tra i principi che professi e le azioni che fai. E poi fanno addirittura una politica, ma non è questi i valori negoziabili. I non negoziabili nel discorso del Papa, ci sono i valori non negoziabili per nessuno, per cui se non è negoziabile il fine della vita è vietato fare una legge che permetta di dire io voglio che mi stacchino il respiratore quando toccherà a me. E invece qui ci spiegano, ma dice perché molti lo hanno frainteso, il Papa invece l'ha capito bene, è un richiamo forte che noi condividiamo la coerenza dei principi e azioni. Addirittura ci spiegano che la battaglia contro il relativismo etico non ce l'ha fatto con il meglio della modernità, ma soltanto con il nichilismo. Soltanto con il nichilismo. E io stavo per cascarsi, però siccome io mi sono letto purtroppo più Benedetto XVI che i Canti di Leopardi, per fortuna la maggior parte di sua memoria, quindi mi vengono in mente, nella sua enciclica sulla speranza, per esempio, dove descrive appunto tutta la modernità in termini di espulsione di Dio dal mondo e di decadenza, non si menziona Nietzsche. Non è menzionato Nietzsche, guarda caso, ma sono menzionati Lutero, Sir Francis Bacon, Kant e Marx. Ma qui ci viene spiegato che ha ragione lui, il nichilismo non va bene, eccetera, eccetera. Allora, ecco, questo è per me una fotografia esilarante o agghiacciante di questo nostro paese, e se volete semplicemente l'estremo rigurgito del tatticismo togliattiano. Ma io rimango, e per qualche giorno, per fortuna è stato dimenticato, ma per qualche giorno se ne è discusso. Guarda che interessante, una nuova convergenza. Ecco, io credo che anziché nuove convergenze di questo tipo, noi abbiamo bisogno di riscoprire una sana ventata di questioni liberali, cioè di rimettere al centro la cittadinanza, i diritti e la laicità intesa non come ideologia ma come sana e salubre separazione delle sfere tra lo Stato e le religioni. Esattamente 100 anni fa, dal 1910 al 1913, una pattuglia di intellettuali italiani, tra cui il nostro Salvatore Mastro Giovanni, ma anche Don Romolo Murri, padre nobile della Democrazia Cristiana, pubblicarono una rivista, che io mi sto pian piano leggendo, intitolata Riforma Laica. E il sottotitolo, il motto di questa rivista era Libere Fedi in Stato Sovrano. Libere Fedi in Stato Sovrano. E Murri fece all'inizio del 13, chiedo, circolare tra i parlamentari un questionario sullo stato della laicità e sulla questione religiosa in Italia. Io a un recente convegno ho ripreso, togliendo qualche frase che si riconosceva che era l'italiano del 1910, riproponendo le stesse domande sull'oggi, e tutti gli interlocutori, il pubblico diciamo liberale, socialista, radicale, protestante, laico, ma tutti diciamo, guarda com'è attuale questa domanda, certo questa è una questione. Allora quando tutti ben sorridevano, io ho detto questo documento l'ho firmato Don Romolo Murri nel gennaio del 1913, sono passati 100 anni e siamo ancora lì. L'ultimo punto era quello su cui so meno che cosa dire, in positivo. Allora, io credo che 150 anni dopo noi ci stiamo in Italia, uno dei nostri compiti, delle nostre sfide è quello di fare questa battaglia per la laicità, per la democrazia, per una società plurale, ci stiamo battendo per la cittadinanza basata sullo ius soli e non sullo ius sanguinis, questo va tutto benissimo. Il nostro talento particolare, secondo me, è la nostra testa altrove, cioè che di fronte ad ogni problema noi non immaginiamo soltanto le discussioni tra Togliatti e De Gasperi, o tra il compagno Vacca e Monsignor Bagnasco, ma pensiamo anche alla Virginia del 1768, pensiamo anche a tante altre cose, a cui gli altri non pensano, ma certo, essendo una chiesa cristiana, noi ci siamo qui per testimoniare l'Evangelo di Gesù Cristo. E la differenza con l'Ottocento è che noi oggi concepiamo giustamente questa testimonianza come una testimonianza ecumenica e non come una testimonianza contro qualcuno, e qui forse alcuni di voi lo sanno, la amara e in parte ingiustificata, ma voglio prenderla per la sua parte di provocazione, conclusione della storia dei Valdesi, il terzo volume di Valdo di Nai, che in effetti poi lui vuole scrivere una storia dell'evangelismo italiano, 1848 fino agli anni 80, 70 del secolo scorso, e lui fece una diagnosi molto negativa del sogno evangelico che abbiamo evocato prima. Lui disse era un sogno confessionale e era un sogno anticlericale. E lui disse nella nostra evangelizzazione c'è stato più anticlericalismo, più liberalismo, più illuminismo, più massoneria che non il vero Vangelo. Perché lui sosteneva il nostro compito sarebbe stato quello di contribuire alla riforma della Chiesa italiana e non. Allora, sul piano storiografico credo che abbia torto, non era plausibile una riforma della Chiesa italiana e non è vero che fosse tutto così anticlericale, così massonico, e chi avrei predicato senza avere anche qualche flirt di altro tipo, però a me da allora mi è rimasta questa idea per loro. Certamente non credo che la nostra vocazione sia magari di crescere un po' rubacchiando di qua e di là, diciamo che gli evangelicali scontenti, ma sia di predicare Gesù Cristo come contributo alla domanda di tutta la cristianità italiana, che è esattamente secolarizzata come quella della Germania o dell'Olanda o della Francia, per parlare all'umanità incredula chi è Gesù Cristo per noi oggi. E questo è, secondo me, finisco davvero, camminare un po' sul filo del rasoio di questi tempi, perché appunto non viviamo una stagione ecumenica felice negli ultimi 10 anni, non soltanto qui in Italia, ma anche nell'orizzonte globale. Certamente un rapporto con il protestantesimo storico è la cosa che in questo momento interessa di meno alla Chiesa Cattolica Romana. Non è una mia valutazione, diciamo così, polemica, me lo ha spiegato il cardinale Casper. Siamo andati da lui con un gruppo di americani, mi ci ha fatto una bellissima lezione spiegando che appunto la gerarchia ormai nota, che ci sono delle chiese sorelle, quelle che hanno l'episcopato e non ordinano le donne, che hanno un'ordinazione un po' più sacramentale della nostra, lì le cose vanno bene, con l'ortodossia molto bene, molto interesse, eccetera, eccetera, anche con gli anglicani poi si sono messi in testa di fare non solo delle donne vescovo, quello da chi è, la donna vescovo, ma un vescovo, diciamo così, gay, non ci siamo. Ma poi dice, però il resto rimane, l'episcopato, il sacramento rimane, c'è cioè, un attimo di... Poi prima di menzionare noi, ha menzionato i pentecostali, che l'evangelismo, e lì è la novità, abbiamo molti incontri bilaterali, c'è molto interesse, e guardate bene che è una cosa che non va da sé. Anche il Papa del XVI dialogato nel suo dialogo con Pera, dicendo a differenza dei protestanti alla Garossa, cioè come noi, che ormai sono finiti, non crescono più. Cioè noi saremmo legati a filo d'occhio con l'illuminismo con cui abbiamo avuto un rapporto troppo disteso, e quindi dice invece no, gli evangelicali, quelli che noi loro chiamano con un po' di supponenza evangelicali, crescono perché hanno ancora il senso di Dio. Io mi sono sbalordito, dico ma tu te la prendi con noi che te ne togliamo 3 all'anno di membri della tua chiesa, quelli in America Latina fanno le campagne a tappeto, crescono a centinaia di milioni, di migliaia. Però si vede che in questa fase, nello scontro appunto sui valori etici, la famiglia, la lotta all'omosessualità, la vita, eccetera, eccetera, è meglio un fondamentalista, un evangelico fondamentalista in America Latina, anche se converte cattolici, diciamo così, piuttosto un protestantino che va a fare comizi in Piazza Farnese per il testamento biologico, però poi non è che vado davanti alle chiese cattoliche con l'orantino liberati dall'anticristo e vieni da... A distanza poi ci sono i protestanti, che è abbastanza interessante, ci conosce benissimo, e dice ma c'è i protestanti, sì, io avrei il documento sulla giustificazione, eccetera. E anche altre cose contribuiscono a questo clima ecumenico certamente diverso da quello di 20 anni fa o di 30 anni fa. Allora perché dico che la nostra vocazione a cercare una testimonianza cristiana in questo paese ecumenica su un filo di mogadoro? Perché essendo 4 gradi naturalmente la tentazione ci sarebbe di trasformarsi in una setta. Anche solo mettendo insieme le cose che ho detto stasera, non ci ha mai voluti, non ci capiscono, non ci stanno a sentire, e in più noi dovremmo anche fare quelli che, ma certo, la tentazione di arroccarsi, e quindi oppure di diventare polemici, cioè di rinchiudersi, noi siamo quelli che siamo, rimaniamo così, e ci se ne importa, quasi chiudersi in uno steccato collettivo, oppure metterci contro. Ecco, io credo invece, come abbiamo sostanzialmente fatto finora, e abbiamo evitato questi errori, diciamo, di diventare una chiesa settaria, di valorizzare la demarcazione confessionale o di disinteressarci, però appunto non è facile ed è la cosa più importante, perché se quando scriveranno il quarto volume della storia dei protestanti in Italia si dicesse semplicemente qual è stato il grande contributo all'Italia degli evangelici tra il 1975 e il 2025, di aver battagliato per il testamento biologico, di aver sostenuto il riconoscimento civile delle unioni gay, eccetera, eccetera, e di avere quindi meritatamente preso 435.000 sottoscrizioni all'8 per 1000, che a queste nostre battaglie sono legate e non al fatto che noi abbiamo predicato Cristo in un certo modo, anche se queste nostre battaglie non sono legate alla nostra confessione di Cristo naturalmente, ecco, sarebbe un po' poco. Ma questa per me è la sfida più grande, insomma, come rilanciare la nostra testimonianza di questi tempi, appunto facendolo in un modo, come credo debba essere fatto, ecumenico, cioè non per la nostra Chiesa, non per la nostra tradizione, non per la nostra storia, ma per Cristo, per gli uomini e le donne del nostro tempo.